In altre parole.
È venerdì e siamo giunti quindi alla conclusione di questa settimana con la nostra rubrica e con la nostra ospite Linda Ravo, triestina di Bruxelles, avvocata che si occupa di diritti umani per organismi europei ed internazionali e per organizzazioni non governative. Buongiorno e ben ritrovata, Linda.
Buongiorno Massimo e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
Il discorso sulla manipolazione e sul controllo dei dati e dell'informazione resi possibili dall'intelligenza artificiale presente, per esempio, nei social network, ci ha condotto ieri a commentare il nesso tra questo problema, che è davvero ineludibile nella società di oggi, e la questione Novax, un discorso che porta con sé sul piano etico-morale il rapporto tra libertà individuale e solidarietà collettiva, anche qui inevitabilmente. D'altro canto, l'idea, forse il sogno, di costruire una cittadinanza davvero solidale è stato probabilmente uno degli aspetti di maggiore interesse sorto dalla crisi pandemica. Se il Covid-19 è la malattia della nostra deriva consumistica, quale occasione migliore per ripensare la nostra società e il nostro stare al mondo? Un tema che si collega quasi naturalmente a quello capitale dei mutamenti climatici causati dall'uomo. In questi giorni, anche in rassegna stampa, abbiamo commentato, per esempio, una crescita inferiore all'attese del PIL in Cina a causa del tentato processo di decarbonizzazione. Allo stesso modo, la ripresa economica in Russia è condizionata dal suo reggersi quasi totalmente sugli idrocarburi, per tacere degli Stati Uniti, che rimangono il paese più inquinante del mondo. E stiamo andando verso la COP26 di Glasgow, che si inaugura il 31 di ottobre, ma anche oggi si scrive tanto di clima. Il Manifesto, per esempio, dedica l'apertura proprio all'argomento con il titolo "Doccia scozzese". A pochi giorni, appunto, la COP di Glasgow, leggo, 15 tra i paesi più inquinatori del mondo tentano di annacquare il rapporto degli scienziati sul clima. Il sabotaggio rilevato da un'inchiesta di Greenpeace coadiuvata dalla BBC. E nell'Unione Europea, ieri, nel processo di transizione energetica, i capi di Stato e di Governo si stanno muovendo un po' in ordine sparso. Ogni paese difende i suoi interessi. Quindi davvero è una situazione molto molto complessa. Ed è un'altra, forse l'ennesima occasione, questa COP26 di Glasgow, per riflettere sul diritto di tutti a un ambiente sano, vero Linda?
Sì, decisamente. Credo che il collegamento che hai fatto tra la pandemia e così la sfida climatica sia molto pertinente, perché effettivamente la pandemia, da una parte, ovviamente è stata una tragedia con conseguenze tragiche sul piano umano, economico, sociale, dall'altra parte un'opportunità per ricostruire meglio, come si dice, no? Questo concetto di build back better, che vuol dire effettivamente che ricostruire non debba significare necessariamente riportare le cose come erano prima, ma è un'opportunità e anche una responsabilità delle forze politiche e anche di noi cittadini di mobilitarsi per non sprecarla. Quindi si parla molto di discriminazione e inclusione, di diritti sociali, ma anche intensamente, soprattutto in questi giorni, come dici, di ambiente, di crescita sostenibile, effettivamente.
Questa situazione, anche la riflessione che stiamo portando avanti attorno a questo argomento, ci spinge a pensare che tutto quanto porta o dovrebbe portare a un mutamento, a un miglioramento delle condizioni ambientali, quindi a uno stop, se possibile, dei mutamenti climatici, passa dal ripensamento del sistema produttivo. A che punto siamo e che cosa ci ha insegnato, secondo te, Linda Ravo, la pandemia, l'emergenza Covid-19?
Allora, effettivamente parliamo di opportunità, perché ci sono stati degli insegnamenti. Come dicevo, il lockdown ha avuto delle conseguenze sociali, economiche enormi, però allo stesso tempo ha sospeso in qualche modo, per periodi più o meno lunghi in tutto il mondo, le attività produttive, le attività industriali fortemente dipendenti da carbone e petrolio, la mobilità dei cittadini, in particolare il traffico aereo globale, e questo ha fatto segnare un forte calo delle emissioni di CO2, che sono responsabili principalmente del cambiamento climatico. Leggevo che Greenpeace ha riportato che tra l'inizio di febbraio e di marzo, quindi in soli 3 mesi dell'anno scorso, del 2020, le emissioni di CO2 sono diminuite di quasi un quarto in Cina rispetto allo stesso periodo nel 2019. La stessa cosa, gli stessi dati vengono osservati ad esempio qui o vicino a voi piuttosto, nel nord Italia. E questo ha avuto conseguenze anche più ampie. L'industria del carbone e del petrolio è in crisi, l'industria del trasporto è in crisi. In qualche modo si è esposta alla vulnerabilità della produzione agricola, che è evidentemente non sufficientemente autonoma né localizzata. È un grosso dibattito anche sulle pratiche alimentari, quindi così la nostra responsabilità in quanto consumatori. Direi che più in generale una cosa interessante che è emersa è anche il fatto che la crisi dimostra che è possibile intervenire drasticamente per affrontare minacce alla collettività, quindi è possibile cambiare le regole, prendere decisioni che sembravano improbabili e alla fine diventano inevitabili, come ha affermato uno dei fondatori di Greenpeace recentemente. E questa è un'opportunità per adattare il nostro modello all'emergenza climatica ed ambientale.
Proprio Greenpeace, come dicevo prima, denuncia tramite l'aiuto della BBC questo tentativo delle lobby dei paesi inquinatori di annacquare la COP26. È un allarme che viene lanciato anche dall'ONU sulle intenzioni dei governi produttori di fonti fossili che vorrebbero carbone e petrolio almeno fino al 2040, quindi davvero molto molto in là, e sarebbe probabilmente troppo tardi per difendere il nostro clima. Oggi i giovani di Fridays for Future scendono di nuovo in piazza per il clima, appunto, in previsione di Glasgow. Però questo movimento per il clima, che è un movimento sostenuto in particolare dai più giovani, è ad un punto chiave, forse ad un punto di svolta addirittura.
Sì, questo direi che è decisamente anche legato alle così conseguenze e opportunità offerte dalla pandemia. Da un lato è ovvio che i dati positivi di cui abbiamo parlato, che sono stati registrati così un po' nel picco della crisi, si riferiscono ad un periodo in cui l'attività umana era praticamente ferma, quindi queste sono conseguenze di misure drastiche che hanno avuto conseguenze economiche e sociali molto gravi. Chiaramente sono da vedere come misure temporanee, che non sono una risposta sostenibile alla sfida del cambiamento climatico. Allo stesso tempo vediamo, e l'hai evocato anche tu, che le grandi multinazionali e i settori in crisi, dal petrolio al carbone, ma anche i trasporti e l'agroalimentare, già rivendicano buona fetta degli investimenti della ripresa e hanno ottenuto in effetti miliardi di sussidi e sono ancora in una posizione di influenzare questo dibattito. Ora, a mio avviso, il successo del movimento contro il cambiamento climatico può favorire in realtà che la direzione venga presa nel senso di una transizione ecologica. I giovani attivisti in qualche modo fanno leva sulla loro autorità, per così dire, morale di bambini e uniscono proteste che sono molto visibili, come hai detto tu, scendono nelle strade il venerdì, anche ad un abile uso dei social media. Ne abbiamo parlato tanto negli scorsi sì. giorni, ma i social possono essere usati anche a fin di bene. E questo è importante, specie ora che la pandemia ha reso urgenti chiaramente azioni a favore della gioventù. Ricordo che ad esempio l'anno prossimo è l'anno europeo della gioventù, dichiarato dall'Unione. E questa è una nuova narrativa che può avere successo, direi, e questo anche è il motivo per cui il movimento è un punto chiave. È una questione di giustizia globale, questa è una narrativa che si rivolge alle persone e non solo all'ambiente in quanto tale, che credo funzioni.
Giustizia è un termine cruciale probabilmente in tutto questo. Tu osservi l'Europa, forse il mondo intero, da una specola privilegiata che è quella di Bruxelles. Sei un avvocato, oltretutto ti occupi di diritto e di diritti, e anche qui, insomma, la giustizia forse a servizio dell'ambiente, in una battuta.
Decisamente, e vediamo dei progressi tangibili enormi proprio nel settore della giustizia, una moltiplicazione di contenziosi sia per far valere le responsabilità delle aziende, ma anche per far valere la responsabilità degli stati. Tra il 2019 e quest'anno ci sono stati varie grosse sentenze di tribunali nazionali che chiamano gli stati a ridurre le proprie emissioni di gas serra o a riparare alle conseguenze del fallimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni nocive in Olanda, in Germania e in Francia. E la speranza è che questa crescente consapevolezza e l'uso della giustizia convinca i governi ad andare nella giusta direzione.
Ce lo auguriamo, almeno io me lo auguro di sicuro. Linda Ravo, grazie davvero, grazie di tutte queste considerazioni, di tutte queste riflessioni portate in altre parole in questa settimana, in altre parole che termina qui. Grazie davvero di essere stata con noi, buon lavoro, buona continuazione.
Grazie a te Massimo, è stato veramente un piacere essere con voi questa settimana e alla prossima, chissà.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.